File numero 28, pagina 102, ventottesimo, se tu riuscirai a tornare. Il comando disinfezione, dov'è George Walrave, è nella zona estrema del lager, quasi a ridosso del recinto delle incinerazioni. Opportunamente, poiché è dal crematorio, più ancora che dalle baracche del campo e dal Revier, che arrivano lì gli indumenti da disinfettare. Per questo il nostro amico belga non soltanto sa e ci fa sapere ciò che riesce a captare con la sua radio clandestina, ma per i frequenti e quotidiani contatti che ha con chi trasferisce nel suo comando i cumuli di stracci, conosce molte delle cose che accadono all'interno stesso del lager. Ed è stato proprio da uno che lavora al crematorio e con il quale si incontra più volte al giorno che Warrev ha saputo quello che è accaduto lì stamattina. Sotto l'occhio attento di von Gertz, il graduato SS che ha il comando del reparto, avevano dovuto lavorare tutta la notte alla luce dei fari per sistemare a mucchi sul piazzale davanti ai quattro forni fissi e ai due su rotelle le carrettate di cadaveri provenienti da un transport. Sul piazzale, perché i due depositi coperti a lato del locale dei forni fissi erano stracolmi. Von Gertz soprintendeva tutto e intanto girava instancabile tra i cumuli sempre più alti. D'un tratto si blocca, perché gli è parso che da uno dei cumuli che ha appena superato si sia levato un lamento. Si gira, torna indietro. Eh sì, qualcosa di strano, di non immobile c'è fra quei cadaveri, uno dei quali, come spinto da sotto, scivola lungo il corpo nudo degli altri, mentre una mano e un pezzetto di braccio si fanno largo di in mezzo al groviglio inerte. Von Gertz è un uomo vigoroso. È quel lavoro, sono le protesi d'oro che scopre dentro le bocche dei cadaveri e che soltanto in parte consegna a chi dovrebbe, che gli consentono di vivere in maniera più che soddisfacente. Non lontano da lui ci sono gli addetti ai servizi, che aspettano i suoi ordini per cominciare a caricare le salme sulle barelle di lamiera e poi andare a spingerle con il ferroncino dentro le bocche dei forni. Von Gertz non ha però bisogno di loro. Si protende, afferra quel pezzetto di braccio, tira con forza verso di sé. È un cranio rasato, ossuto, quello che spunta da sotto il cumulo, mentre una voce esitante e tuttavia chiara supplica, in un tedesco approssimativo, aiutatemi, vi prego, io non sono morto. Ah no? Replica von Gertz, che strattona quel braccio con violenza fino a che tutto un corpo è fuori dal mucchio e rotola scompostamente fin quasi ai suoi piedi. Von Gertz ha l'aria divertita, si china verso quel corpo, poi lo spinge più in là con il piede stivalato. Ma è proprio vero che non sei morto? Esclama. Proprio vero? E come mai? Alza una gamba e la tiene un poco sospesa e poi, prendendo accuratamente la mira, appoggia lo stivale su quel cranio immobile, sposta ad un tratto su quello tutto il suo peso. E ride, e ride. È da un pezzo ormai che non ci stupiamo più di niente e non riusciamo più neppure a inorridire. Soltanto gli atti di generosità, di coraggio, riescono qualche volta a restituirci un briciolo di emozione. Basilio ha visto, c'era. Io non potevo, con i miei orari. I 90 ufficiali e sottufficiali e commissari del popolo sovietici sono usciti da una delle baracche in fondo alla Lagerstrasse, inquadrati. Lo hanno fatto da sé. Hanno percorso con passo cadenzato il lungo viale e poi tutta l'Appelplatz a testa alta, cantando, come se andassero a una festa. Invece andavano a morire. Basilio, quando la Messerschmitt è stata chiusa per mancanza di materiale, si è trovato in pericolo, perché chi non ha un comando di lavoro è più facile preda dei trasporti. Ma poi, dopo non molto, aiutato dall'innata facilità per le lingue, ha trovato un incarico, forse provvisorio, nella baracca dove la Kommandantur ha riunito il gruppo di giovanotti che costituivano la guardia d'onore della Granduchessa del Lussemburgo, affidando loro il compito di polizia interna al recinto. Basilio, quando ha udito il canto che si avvicinava, ha il ritmare degli zoccoli dei 90 uomini, è corso dietro un vetro della baracca, ha guardato. Ora, mentre mi racconta, è pallido, grigio anzi, le dita che gli si aggrovigliano, come sempre nei momenti di maggiore tensione, perché, anche se li ha visti soltanto passare, non ha avuto dubbi. Per quel canto, forse, gli sguardi fissi, il capo orgogliosamente eretto. Il resto è stato un certo Carlo, uno piccolo e bruno, zingaro secondo alcuni, ma non è possibile, non sarebbe vivo, a riferirglielo. A me il racconto, che coincide quasi in tutto, è stato Vasco, il giovane fiorentino alto e robusto, addetto a una squadra che esegue lavori di manutenzione muraria e di facchinaggio intorno ai magazzini che sono all'esterno del recinto del crematorio, a farlo. Erano lastre di vetro spesse e di grandi dimensioni, rapinate chissà dove, quelle che dovevano togliere, schiodando da robuste gabbie di legno, per poi trasferirle all'interno di uno dei magazzini, il capo dei quali è un graduato SS grosso e rubizzo, che stavolta è più allegro del solito. Ha afferrato una scaletta, va ad appoggiarla al muro che separa il suo reparto da quello dove sono le gabbiette dei canarini e i forni crematori. «Oggi mi godrò uno spettacolo speciale», grida, «un centinaio di ufficiali russi che andranno tutti insieme all'altro mondo». Appoggia la scaletta contro il muro, si arrampica, e da quel momento la sua attenzione è tutta di là. All'annunziato spettacolo speciale, anche i due SS che comandano il plotoncino di Vasco non intendono rinunziare. Da una catasta di rami e di tronchi d'albero, vicino a uno dei magazzini, fanno prelevare qualcuno dei pezzi più voluminosi e improvvisare con quelli una specie di predella a ridosso del muro. Basterà per loro due. Il problema dei prigionieri, da continuare a tenere sotto controllo, viene risolto costringendoli ad ammassarsi uno addosso all'altro in cima alla catasta. Sarà così sufficiente volgere un poco la testa per accertarsi che nessuno di loro si sposti. Non si sono però, forse, resi conto di una cosa, o forse non gliene importa, e cioè che da lassù quei giovani qualcosa, e più di qualcosa, riusciranno a vedere. Vasco, soprattutto, che è il più alto di tutti, ed è sveglio, coraggioso, è uno che vuol rendersi conto di tutto quello che succede, anche, come varie altre volte, a costo di prendersi qualche rischio. È da una baracca quasi accanto al locale dei forni fissi che i prigionieri vengono fatti uscire, a 5 per volta, interamente nudi, i polsi legati dietro la schiena. Per averli all'altezza giusta, è sopra un monticello di terra che devono inginocchiarsi. Erano una ventina gli SS, mi dice Vasco. Si davano il turno, a gruppetti di 5, come i prigionieri, per sparargli nella nuca con la pistola. Quando il monticello era tutto ingombro di cadaveri, sospendevano per un poco, fino a che non era stato sgomberato. Poi ricominciavano. Vasco sta cercando di tenere il conto. È nel sesto gruppo che succede. L'uomo era il penultimo. Doveva salire sul monticello ingombro dei corpi di coloro che lo avevano preceduto, piegare le ginocchia su quella terra resa molle da tanto sangue. Non ce l'ha fatta. S'è bloccato. Poi d'un tratto ha lanciato un urlo. S'è messo a correre. Malamente. Impacciato dalle sue braccia legate dietro la schiena. Gli SS, senza muovere un solo passo per inseguirlo, come per uno spettacolo non inconsueto, hanno alzato le pistole, hanno sparato a gara contro il troppo facile bersaglio. Mi ha cercato per tutto il lager, Vasco, per potermi riferire. Ho ascoltato fino alla fine in silenzio. E stavolta non è stato vero che non abbiamo più emozioni, non riusciamo a inorridire. Ho provato a parlare, a dire qualcosa. Non ci riuscivo. Ma poi ho provato di nuovo. Vasco, ho detto, ma la voce tremava. Se ce la faremo a tornare. Se tu ce la farai, non dimenticartela questa cosa. Scrivila. Scrivila, ho ripetuto. Lui aveva lo sguardo fisso, lontano. Ha girato un poco il viso verso di me. ha fatto cenno di sì. So che lo farà, se riuscirà a tornare. Pagina 105.